popolo del blues, in ricordo di Ernesto De Pascale e Michele Manzotti.
Buonasera signore e signori, sono Fabrizio Berti, questo è Contrarada, voi siete al Popolo del Blues, l'appuntamento del giovedì sera dalle 22.45 fino alla mezzanotte ed oltre. Allora stasera grande serata con tantissimi ospiti qui negli studi di Controradio, e così state in campana perché anche arrivano anche le notizie di tutti i festival che ormai stanno spopolando in Toscana. Ci rivolgiamo a quelli più vicini a noi, anche se da sempre siamo partner del Porretta Soul Festival, quindi poco più in là, siamo all'inizio dell'Emilia Romagna in provincia di Bologna. Benissimo, allora ieri sera una serata di concerti per il Popolo del Blues, siamo andati a vedere John De Leo a Poggi Bonzi, una rassegna e un concerto bellissimo, così poi ve ne parleremo. Decostruisce il rock alla sua maniera e ne viene fuori una miscela bellissima. Allora, prima di tante notizie di tutti gli ospiti di stasera, iniziamo subito. Fabio Standenberg, The Astro is On, un vecchio pezzo di T-Bone Walker.
We want to do something for you now by a guy who lived right here in the LA area for a long time of the last years of his life, one of the greatest guitarists ever. He invented a style of guitar. His name is Mr. T-Bone Walker, and we're going to do this song for you right now. The Hustle is On.
Yeah.
Al crocicchio di Controradio, al giovedì c'è Il Popolo del Blues.
Now, just because you're pretty and you think that you're mighty wise, you tell me that you love me, then you roll those big brown eyes. When I saw you last week, you know your eyes were turning black. Beat you up, ask him to take you back. Don't roll those bloodshot eyes at me. I know you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say that you've been crying. Don't you roll those bloodshot eyes at me. You know I used to spend my money to make you look real sweet.
This is Sunshine Sonny Payne from the world-famous King Biscuit Time radio program in Helena, Arkansas. You know something, every time I go to Florence, Sidley, I always try to make it a habit to be there on Saturday night because, you know what, I like to listen to El Popolo del Blues, the blues people. Ciao.
23 in punto al popolo del blues. Fabrizio Berti in voce, arriva Giulia Nuti. Ciao Giulia.
Ciao Fabrizio, buonasera a tutti.
Allora, quante notizie ci sono da dare stasera riguardo ai festi? Arriverà Porretta Soul Festival che ci vede coinvolti, e poi abbiamo già anticipato quello che succederà a Torrita, ma poi avremo la prossima settimana proprio un'apertura di festival, la voce di Luca Romani a ricordarci questo appuntamento importante, ma intanto su Bennato credo siano già in esaurito.
È un festival interamente italiano quest'anno, ma al tempo stesso anche all'insegna della qualità. Ne parlavamo la settimana scorsa. Luca Romani ha tirato fuori veramente un bel programma, e poi Porretta Soul, vi terremo compagnia il più possibile per accompagnarvi verso il festival, che quest'anno sarà dal 25 al 28 luglio.
Certo, allora viene un po' alto, questo è un bene, perché almeno vediamo tutti gli altri festival o ci siamo dentro in qualche maniera. Per ora consolatevi con Doyle Bramall, questo è Chateau Stra.
First thing I would say is come see Blues Brothers 2000, because you'll walk away happy. Go out and buy blues records. Support your local blues bands. Go to your local blues bar. Wherever there's a blues bar or a blues band, you should go out, support them. They work very hard, and you're guaranteed a good time.
Bene, questo è il Popolo del Blues, sono Fabrizio Berti. Allora, siamo ripartiti con questo brano che si intitola 25 maggio, perché siamo a parlare di un lavoro importante che Stefano Nerozzi, un chitarrista che ormai è controllato e conoscete al Popolo del Blues, visto che ha fatto ben due dischi con la nostra etichetta, con gli Overa, un gruppo storico pistoiese, questa volta invece Stefano si è dedicato a uno strumento particolare che è la chitarra battente. Intanto abbiamo Stefano in studio, ciao Stefano.
Ciao Fabrizio, ciao Giulia, grazie a voi per l'invito.
Bene, allora senti Stefano, ora poi entriamo in merito, ma raccontaci un po' questo amore per la chitarra battente e magari ci dai anche un po' di coordinate di che cos'è la chitarra battente. Noi ce la ricordavamo come una chitarra che arriva dal sud, e con alcuni, se non sbaglio, Matteo Salvatore era uno dei musicisti più importanti che si cimentava con questa chitarra. Così ci racconti un po' anche la specificità di questo strumento.
È uno strumento che è stato un innamoramento veramente per me, che stavo cercando uno strumento acustico con delle accordature particolari. Mi sono imbattuto un chitarrista calabrese stupendo che è Francesco Locisano, l'ho sentito suonare, il timbro di questo strumento mi ha colpito molto. Poi mi è tornato in mente un disco di Pino Daniele degli anni Ottanta, che era Musicante, dove Pino Daniele suonava la chitarra battente, e niente, quindi ho cominciato a studiarla. Questo chitarrista calabrese aveva fatto dei metodi, quindi me li sono procurati, ho cominciato a lavorare insomma su questo strumento. Uno strumento che il merito di questo chitarrista calabrese è di averlo, come dire, portato, modernizzato. Prima era usato solo per l'accompagnamento al canto, invece lui l'ha elevato anche a strumento per un'esecuzione anche così proprio puramente strumentale. Quindi grazie anche alla collaborazione con questo liutaio sempre calabrese, con cui hanno fatto delle modifiche tecniche, ecco, di liuteria di questo strumento.
Sì, nasce appunto come praticamente come un semplice strumento di accompagnamento. Sì. La particolarità almeno della chitarra battente tradizionale è che sono cinque doppie corde.
Sì, sono cinque doppie corde che sono accordate sulla stessa nota, quindi nel senso, a differenza della chitarra 12 corde tradizionale, dove la coppia, diciamo, le corde sono a un'ottava di distanza, qui invece fanno la stessa nota, diciamo così. Difficilissime tenerle intonate, quindi viene fuori una specie di scordatura naturale, diciamo così. E quindi sì, e poi c'è il fatto del corpo bombato, un po' come il vecchio liuto. Infatti la battente deriva dalla chitarra di fine Settecento, prima certo, la chitarra barocca, e poi, ed è forse, loro insomma ci tengono molto a dirlo, forse la vera chitarra di origine italiana, perché comunque, mentre la classica ha una derivazione diversa, ecco, in Italia forse era proprio questa la chitarra che veniva utilizzata anche nei secoli passati, insomma.
E questo all'interno, diciamo, della cassa armonica c'è questa specie di fiore, come sì, funziona? È ornamentale o anche acustico?
Anche ornamentale, però aveva anche un po' una funzione di filtro in qualche maniera delle onde sonore, però in effetti c'è poi anche una sorta di tradizione nella elaborazione di questa, della rosa della chitarra. E poi la battente vera, diciamo quella popolare, aveva addirittura la fascia, diciamo, anteriore, il piatto armonico anche spezzato con una piegatura, cose che sono state un po' riviste insomma anche in questo senso. Uno strumento affascinante, insomma.
Come ti sei approcciato a questo lavoro? Sei partito da quello che, tra virgolette, già sapevi fare, dal tuo modo di scrivere, oppure affrontare uno strumento diverso ti ha ribaltato la prospettiva?
Un po' sì, nel senso che l'accordatura della chitarra è differente dalla chitarra tradizionale, non ha le corde basse, quindi già questo pone in maniera il lavoro in maniera differente. Però mi sono, devo dire, abbandonato un po' poi, ecco, andando più sui colori, sulla sonorità, sul timbro cromatico della chitarra, più che sulle singole posizioni o sulla teoria, insomma, ecco. E niente, mi ha ispirato molto, sono nati questi brani, che poi, ecco, ho deciso di, come dire, di concretizzare nella registrazione, insomma.
Ascoltiamo allora magari qualcosa dal vivo, visto che,
ma
che l'hai portata con te.
L'ho portata, dicevo a Fabrizio, se non mi emoziono troppo provo a suonarvela volentieri, sì. Questo pezzo si chiama Pioggia Battente, nel disco.
Stefano Nerozzi al Popolo del Blues ci ha fatto sentire questo pezzo Pioggia Battente dal suo album proprio dedicato a questo strumento importante nella storia della musica italiana. Allora Stefano, l'album si compone, intanto l'hai fatto uscire solo in LP?
Sì, in vinile, solo in vinile. E poi sulle piattaforme digitali.
Certo, senti, si compone di 10 brani, ne hai messo 5 per facciata,
sì.
E poi ci racconti comunque anche dei musicisti e degli ospiti che hai avuto, sì, in questo album.
Sì, allora innanzitutto e prima di tutto devo citare Gabriele Gai, perché oltre a essere il fonico che ha registrato, mixato, eccetera, è un musicista eccezionale che ha suonato la batteria e il contrabbasso in alcuni brani e che ha contribuito anche agli arrangiamenti dei brani, aiutandomi, ecco, veramente nella stesura degli arrangiamenti. Quindi senza di lui non sarebbe nato il disco. E poi, ecco, l'onore di avere all'organetto diatonico Riccardo Tesi, che ha suonato appunto in uno dei brani, e poi altri musicisti come Nicola Scellai alla tromba, Paolo Ciampi al trombone. Insomma, per me è stato un privilegio vedere queste persone lavorare sulla mia musica, ecco, era didattico a vederli ed è stato davvero un onore per me averli sul disco.
Senti Stefano, ma i pezzi ti sono venuti di getto oppure ci hai pensato piano piano sono nati?
Ma i pezzi, come ho detto prima, questo timbro e questi colori della chitarra mi hanno ispirato, sono stati abbastanza conseguenziali, ecco, poi alla fine, e quindi sono scaturiti molto naturalmente, devo dire, è stata una cosa molto piacevole. Poi è stato molto lungo il lavoro di assemblaggio, di arrangiamento, insomma, certo, eccetera, quello sì, però i pezzi sono scaturiti in maniera molto naturale, devo dire.
Senti Stefano, io sul piatto pronto la bottega con la porta blu, ma credo che sia dedicata a Sergio Pugliesi.
Sì, esatto,
il liutaio che ha costruito la chitarra,
il liutaio che ha costruito questo strumento secondo me stupendo, e che appunto ha alla sua bottega lì a Scilla, con la porta blu, con le finestre blu, perché mi spiegava che i pescatori, quando avevano finito di verniciare le loro barche con la vernice blu appunto, poi andavano a verniciare gli infissi di casa con lo stesso colore, quindi per questo anche il negozio ha la porta blu, e la canzone è dedicata al negozio e a Sergio Pugliesi.
Tante fascinazioni di un mondo anche lontano magari da quello che è il tuo ambito tradizionale, sì. C'hai trovato qualche paragone, qualche collegamento?
Sinceramente sì, un collegamento principale devo dire è stato forse una scelta un po' che avevo fatto negli anni di suonare la chitarra più con le dita che non con il plettro, e questo mi ha portato quindi a suonare lo strumento diversamente anche negli opera, nel gruppo, e a questo proposito devo dire che nel prossimo lavoro del gruppo ci sarà anche la chitarra battente, cioè in 3 brani del nuovo disco, insieme anche a cose un po' più originali tra virgolette per noi, cioè batterie elettroniche, synth, ci sarà anche la battente in mezzo. Quindi
è entrata a far parte della famiglia a piano titolo.
Famiglia, sì.
Stefano Nerozzi al Popolo del Blues, il suo nuovo album di Turun LP, Note di prossimità, dedicato alla chitarra battente. Allora, il pezzo che vi avevamo fatto ascoltare e vi avevamo anche anticipato sulla presentazione proprio per il titolo è La bottega con la porta blu. Bene Stefano, allora, ci sono in giro idee di presentazione di questo disco? Ci siamo persi già qualcosa, immagino?
No, ancora per il momento no, diciamo la difficoltà è stata per ora un pochino quella di organizzare qualcosa con altri musicisti, perché violoncello, pianoforte, insomma eccetera, è un sogno nel cassetto, spero di riuscire a realizzarlo davvero.
Certo, senti Stefano, poi Stefano è stato qui con noi con gli Over a parlare dei loro dischi e poi tornerà perché ce n'è uno ormai in dirittura d'arrivo, sì. Ce lo verrà a presentare, ci porta tutta la band, ci porta anche Pasquale Scalzi. Certamente. Che non esce mai di casa.
Certamente.
E lo porta. Pasquale esce solo per i Pistoia Blues
e per gli Overa,
poi è finita la storia e quindi insomma ve lo facciamo conoscere, è un altro musicista importante che collabora con Stefano, però c'è questo nuovo lavoro e c'è una serie di concerti proprio in questo periodo.
Sì, ora il mese di luglio siamo molto contenti perché suoneremo al Mango Festival, poi suoneremo al Festival delle Colline, a Arezzo al Mango siamo il 9 di luglio, al Festival delle Colline il 12, poi abbiamo ad agosto una serata qui a Firenze all'Instabile, e poi abbiamo a Piteglio nella montagna pistoiese invece ora i primi di luglio c'è un nuovo festival, la prima edizione, quindi abbiamo 4-5 date, siamo molto felici per proporre anche pezzi nuovi del disco.
Diamo la tua mail, magari i tuoi contatti per chi ti vuole scrivere, sì, e recuperare il tuo lavoro.
Sì, allora la mia mail è stefano.nerozzi68@gmail.com.
Si va per contatto diretto, quindi il modo migliore, sì, se volete recuperare l'LP di Stefano è quello di contattarlo, sì, direttamente.
Sì. Oppure appunto, come si è detto prima, sulle piattaforme presenti.
Benissimo. Gli Overa cosa dicono di questo tuo amore per la chitarra battente?
Ma no, hanno accolto, alla fine hanno accolto bene, direi, dai, perché anche questi brani che andranno a fare parte del nuovo disco sono piaciuti, ecco, poi alla fine. Vabbè, chiaramente, insomma, poi qualcuno ama sempre più l'elettrica distorta, però si adattano ai timbri nuovi.
Beh, sicuramente più agile dal punto di vista logistico immagino.
Sì, non c'è dubbio.
Allora Stefano, noi ti ringraziamo moltissimo.
Grazie,
e magari ci fai sentire un altro brano prima di salutarci, sì, qui al Popolo del Blues.
Va bene, un accenno volentieri.
grazie Stefano Nerozzi. Grazie. Questo che cos'era?
Questo si intitolava Il Vuoto ed è il brano sul nel disco ci ha suonato sopra Riccardo Tesi con l'organetto. È con poca retorica, non voglio essere, però Il Vuoto nacque per uno dei primi video che arrivarono all'inizio della guerra che attualmente viviamo fra Russia e Ucraina. Il Vuoto era un vuoto di senso dovuto secondo me a tutte le guerre, uno di questi filmati terribili che uscirono per primi, nacque in quel momento.
Grazie Stefano.
A voi, grazie mille.
No, she my design. Came on this morning about 4:30. Found that now lying on my floor. Gone away, leave you. You just don't know. Heard some better. Something that you say. Something that you say. Something that you say. Come on back, baby. Honey, please don't go. Where I love you, you'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby. You know it so. I can tell you. No, it ain't no joke. No, it ain't no joke. Honey, don't do me wrong. You know I love you. Please come back home. Come on back home. Come back home. Come back home. Come on back home. Oh, baby.
all you have a dream to do all night. I say, hey, 6 o'clock in the morning, a message rings on my phone. Had to get back to you just to see it was true. It was true, baby. It was about a time to work out cold for my mind. Get on. One more thing I gotta say to you. Everything gonna be alright. You don't matter, baby. You don't mind. I'll live in the blues you tonight. Hey, alright. Everything gonna be alright. Everything.
La voce e la chitarra di Nick Beccattini. Questo era un album di qualche anno fa prodotto dal Pistoia Blues, dall'associazione Blues In. L'album si intitolava non a caso Pistoia Blues, questo pezzo è New Day. Vi parleremo ancora di Nick Beccattini perché abbiamo tantissimo altro materiale, abbiamo anche molte cose dal vivo che abbiamo sempre tenuto in casa Popolo del Blues. Il pezzo precedente era Easy to Go di Degli Onimi, che è un gruppo, scusate, francese di derivazione Dudedù, una formazione storica di qualche anno fa. Ripartiamo subito con la musica. Marco Marchi e The Mojo Workers, loro arrivano dalla Svizzera, dentro c'è Claudio Egli, un vecchio amico del Popolo del Blues, questa è la loro versione, Mambo a Ted Mocambo.
I said, Lady, why don't we go dance? I said, Lady, why don't we go dance together? She said,
it's all right to me. I'll be ready for a quarter to 11.
Hey, Mambo, I'm Dim Cambo. Hey, Mambo, I'm Dim Cambo. I can't dance no Mambo. I wanna jingle the jangle. Hey, Mambo, hot dip a cambo. Hey, Mambo, hot dip a cambo. I can't dance the Mambo, I only wanna jingle the jangle. Finally, the hard game comes.
finally, when I was in town again, she turned me on, my heart was beating fast. I said, lady, what's your name? I said, lady, what's your name? My name is Franco and I like to dance the time. What? Mambo, hot in Cabo. Hey, Mambo, hot in Cabo. I can't dance the Mambo, I only wanna jingle a jangle.
think about a female younger, strong and proud. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, but the blues that make me going on and on. Listen, do you remember? Do you remember the good time? Do you remember? Do you remember the good time? Still have joy and happiness that no one else can tell.
Flightlight Boys, Jake's Barbershop.
Heaven above me, but knew right then I would never be.
abbiamo una vera e propria reunion qui al Popolo del Blues stasera. Parto, diciamo, vado in ordine, va bene? Parto dalla mia sinistra, qui nell'acquario, che è bello pieno di ospiti, e do la parola ad Andrea Pagliari, che conoscete anche dalla Fabrizio Berti Jack Band, e faccio un po' un'introduzione. Cosa sta succedendo stasera qui al Popolo del Blues?
Dai, stasera è successo, innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito, è sempre una gioia venirvi a trovare, e però c'è stata questa riunione incredibile, perché ci siamo ritrovati dopo non so quanti anni, non li voglio contare, però siamo qui per ricordarci di quello che è successo nell'88, quando noi abbiamo partecipato al Rock Contest, siamo arrivati secondi. Io ho partecipato in più formazioni, ma questa è quella che porto più nel cuore, perché è quella con cui ho esordito, e sono stato accompagnato da Andrea Bartolini, che è qui con me al basso, e da Mario Senata alla chitarra, che poi se vogliamo sviscerare, insomma, ci sono un sacco di cose da raccontarvi. Partiamo da qualche parte, dai Giulia.
Allora partiamo, intanto faccio un salto alla fine, perché Mario poi è andato avanti nella sua carriera di chitarrista, e ora sei, diciamo, il mago dei Queen a Firenze.
Ma lasciamo stare i Queen, ce n'hanno anche troppi di maghi a suonare in giro. Diciamo che sì, prevalentemente di sicuro ho suonato molto più i pezzi dei Queen dei pezzi miei, questo non c'è dubbio. Però è anche una questione così di mercato, se vogliamo dirla, no? Quindi sono ben contento comunque di aver sempre continuato a tenere questo cordone ombelicale con questi ragazzi, soprattutto con Andrea Bartolini, con il quale ho praticamente condiviso quasi tutto il materiale originale che ho scritto nella mia vita, e quindi vado ben fiero e sono felice di aver ritrovato Andrea, che ci siamo visti incrociati ogni tanto, ma raramente, dopo tanto tempo.
Allora, cosa succedeva nel 1988? Allora, il gruppo si chiamava Machine Messiah.
Ok, esatto. Sì.
Bene, quando è nato il gruppo? È nato subito prima, diciamo, di affrontare il Rock Contest, o suonavate già insieme da un po'?
Andrea, dici qualcosa per dai.
Il gruppo è nato nel 1984, maggio 1984, e c'eravamo io, c'era Mario Sennato, c'era Andrea Pagliari e un batterista che poi ha suonato in diverse formazioni fiorentine e non, che si chiama Domenico Palmiotta. E il gruppo era un gruppo, diciamo, di rock abbastanza duro, ecco, senza chiamarlo heavy metal, comunque era un hard rock, e ci piaceva subito l'idea di fare della musica originale, anche se bisogna dire a quell'epoca le band erano tutte improntate verso la musica originale, non esisteva ancora il fenomeno delle tribute band e di tutte queste. Un gruppo, quando si faceva, si formava in sala prove, in cantina, si cominciava subito a buttare giù le idee. Poi ovviamente durante il cammino abbiamo fatto anche delle cover per nostro piacere. E niente, abbiamo cominciato a suonare, a mettere sui pezzi, e il Rock Contest, ci fu una pausa, complice anche il militare di Mario, è stato, diciamo, il nostro primo appuntamento importante, insomma, ecco, partecipammo, facemmo tutta la trafila delle eliminazioni, arrivammo alla finale al Tenax, se ne ricordo bene, e perdemmo per un punto. Ci fu anche un po' di discussione su questa sconfitta per un solo punto. Vinse un gruppo di rock and roll, un buon gruppo di rock and roll, si chiamava di genere. Comunque niente, dopo quello noi siamo andati avanti, abbiamo fatto molte altre manifestazioni, Chianciano Rock, Anagrumba e altre cose, e abbiamo suonato molto dal vivo, perché in quel periodo le band originali fortunatamente avevano molti spazi e si suonava parecchio. E poi all'inizio degli anni 90 le cose sono un po' cambiate, e a un certo punto abbiamo messo il gruppo, diciamo, in naftalina, e ognuno ha cominciato a fare le proprie cose. Poi io e Mario ci siamo ritrovati molti anni dopo, insomma, a fare altre cose, e così, insomma, ecco, più o meno questo è stato il sunto della storia della band.
Vi conoscevate da prima o vi siete conosciuti con la musica?
No, ci siamo conosciuti con la musica. La musica ci ha messo insieme. Io conoscevo prima Andrea dei Machine Messiah, un paio di anni prima, avevamo avuto questo un'esperienza di band, abbiamo fatto credo forse 2 o 3 concerti. E quando sono nati questi gruppi, quando sono nati Machine Messiah, è stata mia l'idea di chiamare Andrea. E così niente, siamo andati avanti.
Bene, sì, comunque quello che mi piace ricordare è che davvero c'era molto fermento, molta voglia di suonare, e poi questa cosa dei pezzi originali che hai, non c'era ancora il momento delle cover band, era un momento particolare, c'era tantissima creatività, tantissimo fermento, ci si ricorda Firenze negli anni 80, vabbè, ci sarebbe tantissimo da ricordare. Voi già controllato, l'avete fatto sicuramente meglio di quanto potremmo fare noi, però era sicuramente una situazione effervescente, diciamo.
Sì, sì, era un buon momento, diciamo così. Poi ci sono stati buoni momenti anche dopo, però all'epoca ecco, c'era una scena molto viva, ecco, quello sì.
Avevamo una passione inarrestabile, provavamo 3 volte la settimana, noi stavamo... Noi due a Firenze, anzi io a Scandicci, lui a Sesto Fiorentino e Andrea a Pistoia. Andavamo a provare a Pomino. Sai dov'è Pomino?
No, ecco, strada, è così remoto che
la strada
che
per andare alla Rufina, Pontassieve, Pelago, andando su verso la Consuma. E avevamo trovato una sala prove lì, andavamo lì almeno 2 volte la settimana. E facevamo sempre tardi la sera perché la strada era impossibile da fare. E io mi ricordo che più di una volta ho dovuto accompagnare Andrea a Pistoia perché perdeva il treno. Ma tipo tornavo a casa alle 3 del mattino. Per dire, oggi me lo proponessero di farlo. Cioè,
neanche ma piuttosto, guarda, per lavoro, proprio
col
pagato,
teletrasporto, peso d'oro. Veramente, no? E per dire, facevamo canzoni nostre, le prove erano veramente la nostra religione. Scrivere i pezzi.
Il nome ha un'origine musicale, mi raccontavate nel fuori onda, no?
Sì, il nome è saltato fuori, chiaramente quando si cerca il nome per un gruppo, diciamo, le fonti possono essere molteplici. In questo caso è venuto fuori da un disco che si chiamava Drama degli S, un gruppo famoso, insomma. Era un disco che a me personalmente piaceva molto e c'era dentro questa canzone che si chiamava Machine Messiah, un pezzo molto bello, e questo nome mi catturò, lo proposi e piacque a tutti, sì. Era un nome, diciamo, che rispecchiava un po', magari si calava in quel filone in cui musicalmente eravamo infilati noi, era un po' quello dell'hard and heavy, diciamo così. Però insomma ci piaceva.
Sì, oggi come oggi, appunto, sempre riallacciandosi al discorso, sarebbe un fantastico nome per una cover band, ma
esatto.
degli Yes, ma noi
degli
non avevamo
yes.
niente
esatto.
a che fare con
esatto.
gli Yes,
esatto.
No.
Sì.
Altra era l'ispirazione, sì.
Credo che poi negli anni dopo sia uscita fuori in Sud America una band con lo stesso nome, ma queste sono cose che succedono abbastanza frequentemente.
Ci siete tornati al Rock Contest di Controradio negli anni?
Ci siamo tornati, no.
Come da spettatori o da musicisti?
Da musicisti,
anche da
siamo stati chiamati a suonare alla Flog per il decennale.
Per il decennale,
Rock Contest.
Sì, sì.
E poi anche, mi sembra, al Backdoors ci fu una serata per festeggiare i partecipanti di quella...
Quello ci fu l'anno dopo, nell'89.
Sì, esatto.
Al Backdoors di Poggio a Caiano.
Io ci sono tornato con i Rumble Beat 1 o 2 anni dopo, non mi ricordo, e poi... Vabbè, però questo è stato il primo pezzo, ma se lo passeremo vogliamo dire qualcosa di questa canzone prima?
Beh, intanto si può dire sì, che è un brano che avevamo in cantiere proprio nel periodo in cui facevamo il Rock Contest, non l'avevamo mai suonata dal vivo al Rock Contest, ma lo stavamo costruendo, e quando abbiamo avuto l'occasione di andare in studio a registrarlo, abbiamo registrato questo brano e c'è Andrea Durin alla voce, nostro caro amico Andrea Durin, che è scomparso qualche anno fa in maniera abbastanza traumatica, per cui un grande abbraccio lo farei ad Andrea, il terzo Andrea della band, e che ci manca moltissimo, perché oltre ad essere un tipo molto particolare era veramente molto generoso, era una persona di cuore, la ricorderemo sempre perché aveva un grandissimo cuore.
Una vita spericolata, ha passato gran parte del suo tempo facendo il guitar tech di Nile Rodgers, non una persona a caso, quindi insomma le sue cose le ha fatte nella vita. Ci dispiace di non rivederlo e di non condividerne altre con lui, assolutamente.
Beh sì, immagino. Allora, noi abbiamo, perché l'avete portata voi, la perla dagli archivi, cioè la famosa canzone originale dei Machine Messiah, e se Fabri... su vinile, questo vogliamo dire, oggi è la giornata dei brani in vinile qui al Popolo del Blues, e se i nostri potenti mezzi tecnici, cioè Fabri... Eccola. Vi siete definiti hard rock metal, ma è anche una definizione che vi sta stretta, no? Perché qui c'è...
Sì, questo pezzo era prestato. Fra l'altro abbiamo dimenticato di citare Carmine Pavone, che suonava la batteria in questo periodo. Insomma, era piuttosto grezza la registrazione. Mi sono emozionato di ascoltarla dopo non so quanti anni. Questa versione era molto grezza. A quei tempi avevamo quasi le chitarre quasi direttamente nell'ampli con un overdrive e via. tutto molto asciutto, niente autotune, niente effetti particolari, niente metronomo.
Niente
metronomo. Era tutto molto. E comunque sì. Era esattamente come doveva suonare diciamo questo genere in quegli anni, eravamo piuttosto adeguati in questo senso. E quindi
Machine Messiah al popolo del blues, che detto così sembra quando c'è diciamo una band fresca delle proprie nuove produzioni, in realtà, per chi si è connesso ora, questa è una sorta di evento speciale, sì, una reunion, esatto, qui al popolo del blues.
Sì, ma questa
apposta per noi.
Peraltro, mentre stavamo ragionando, ci siamo trovati in pizzeria, abbiamo chiacchierato un sacco e Andrea ci ha rivelato che in realtà c'è un progetto di far uscire qualcosa di nuovo, no?
Non proprio di nuovo. Diciamo, sì, c'è un'etichetta discografica che sta facendo un lavoro da 2 o 3 anni di recupero di materiale di quel periodo, delle band di quel periodo italiane. Sono tutti appassionati, veramente. Hanno già fatto fare molte uscite, hanno pubblicato già parecchi lavori in CD e vinile di gruppi dell'epoca. Mi avevano già contattato l'anno scorso, io non potevo stare dietro a questa cosa, però quest'anno, siccome ricorrono i 40 anni della nascita di questa band, ho dato l'ok a loro, e quindi uscirà, non so bene ancora quando, un CD con tipo 14-15 pezzi registrati nel periodo fra l'84 e il 91, dove ci sono varie formazioni, perché Andrea a un certo punto ci lasciò per altri progetti, quindi ci sarà Andrea Pagliari, io e Mario ci siamo sempre, ovviamente, più altri musicisti che ci hanno accompagnato in quegli anni, e speriamo insomma che vada in porto, perché sarebbe un'idea insomma carina, ecco, di avere pubblicati su un unico supporto gran parte del materiale della band, che nella sua storia non ha mai pubblicato un album vero e proprio. Sono usciti diversi pezzi su varie compilation in vinile, ovviamente, però non mai un lavoro intero.
Beh, non era semplice come ora, dire facciamo il disco, no, ora in qualche modo t'arrangi, sì, arrivi in fondo, fai, all'epoca, sì, insomma, no, costi, andare, organizzazione, sì,
o non c'è bisogno neanche di stamparlo un disco.
Bisognava andare negli studi seri, quelli dove si facevano i dischi davvero, si facevano i master sulle bobinone, sì. Quindi sì, era tutto molto costoso, c'erano dei costi di produzione molto alti. Però bello così, ci sarà stato un motivo, no, per cui andare così.
Qualcosa successe sull'onda del Rock Contest che vi ricordate? A sì, parte probabilmente la vostra carica personale di aver esordito e essere arrivati subito secondi.
Ci dette una spinta di visibilità, diciamo, perché dopo quell'evento cominciamo a suonare veramente, insomma, prima avevamo fatto qualche concerto, dopo cominciamo a suonare con una discreta frequenza, cose che, se rivedo adesso, io, siccome sono un po', diciamo, l'archivista della band, ho tutti gli elenchi con le date scritte giorno, se le rivedo ora, cioè io e Mario abbiamo una band insieme di rock in italiano originale, cioè non esiste che ci faccia fare tutte quelle date che si faceva in un anno, cioè era una cosa impossibile. Mi ricordo a volte d'estate toccava pigliare dovevo prendere il ferry per poter suonare, perché capitava una data ogni 2 giorni, per dire, specialmente nel periodo estivo. Ora una band di sconosciuti non lo farebbe mai, certo, una band con un pochino più di
Io mi ricordo i primi anni che suonavo i Killer Queen, i ragazzi dei Killer Queen, che proprio appena abbiamo iniziato le prime prove, ce l'avevano un po' con me, gli stavo un po' sulle scatole, perché io venivo da Machine Messiah che suonavo sempre. Per loro è, ma te t'ha sempre suonato, sei sempre in giro, hai suonato alla festa di qua, hai fatto alla sagra di là, sono sempre chiamato, hai suonato alla Lions Garden, hai suonato alla Flog, hai suonato ai Tenax, hai suonato da tutte le parti. E loro, con i loro progetti iniziali da giovani, avevano 24 anni, 25, non riuscivano a suonare, quindi io gli stavo sulle scatole, ma perché te suoni sempre? Quindi ora non è più paragonabile, purtroppo la musica originale, soprattutto nel genere rock, insomma, l'ambito rock, soffre tanto il problema del mercato, non c'è richiesta, la musica ha preso proprio tutta un'altra piega, quindi i tributi vanno avanti perché la gente è nostalgica, e questo ormai lo sappiamo da sempre.
Sì, sì.
La gente è nostalgica, gli piace ricordare i bei tempi di quando era giovane, e vanno ad ascoltare il tributo ai Queen, agli U2, a Vasco Rossi, agli SDC e compagnia.
E come si chiama il vostro progetto in italiano?
Blue Drama.
Abbiamo pubblicato un album e un EP, e abbiamo avuto un po' di problemi di formazione, ovviamente, perché io e Mario ce l'abbiamo sempre nelle nostre band.
Un trio, ci mancava una persona.
Siamo una persona già il 30% della band. Comunque ora siamo a posto, si sta scrivendo nuovo materiale, speriamo di poter fare qualche cosa di nuovo al più presto.
Fabrizio, che ci dici? Siamo arrivati quasi verso la chiusura del Popolo del Blues.
Sì, fra poco il Popolo del Blues chiude, stasera.
Allora, l'ultimo.
Ma chiude in bellezza.
Assolutamente, certo che chiude in bellezza, come sempre, d'altronde.
Bene, quindi noi aspettiamo auspicabilmente la stampa di questo lavoro che forse arriverà per raccontarlo qui al Popolo del Blues, così
volentieri.
Poi ci fate una bella retrospettiva
sui
brani.
Molto volentieri.
Assolutamente, dai, speriamo che magari vi dia il là per combinare qualcosa di bello.
Sì, del resto siamo giovani, vogliamo assolutamente arrivare a qualcosa di interessante prima di andare in pensione.
Assolutamente, grazie degli inviti, Giulia.
Grazie a voi.
Grazie al Popolo del Blues. Un abbraccio a tutti.
Grazie a voi. Thank you.
up and saw your suitcase pack. I knowed I had to get my walking shoes. Nobody loves me. Nobody seems to care. Bad luck and trouble. You know I've had my share.
Bene, qui siamo tornati sulle matrici. Siamo tornati sulle matrici della Pablo Records per presentare Big Joe Turner, insieme in questa occasione, in questa registrazione, con Pee Wee Clayton alla chitarra e soprattutto J.D. Nicholson al pianoforte, uno dei più grandi pianisti californiani di blues per anni al fianco di George Harmonica Smith. Questa è la loro classicissima versione di Every Day of the Blues. Big Joe Turner al Popolo del Blues.
Andiamo avanti con la selezione che ci hanno suggerito i nostri ospiti, in particolare Andrea Pagliari, che è venuto equipaggiato con un bellissimo disco che ti chiediamo di introdurci.
Rubo pochissimo spazio alla musica, siccome Neil Young amava registrare durante la luna piena, siamo vicini al solstizio che ci sarà domani all'altro, e questa è la testimonianza delle registrazioni che facevano a casa di David Biggs sempre durante la luna piena, le registrazioni complete per il disco Zuma che sono riuscite in questo splendido doppio vinile che si chiama Dume.
watching man in finding, but no one seems to know. Now I'm not so sure what I'm looking for.
La vita ed esperienze a volte faticose, abbiamo rospi da ingoiare e non c'è spazio per decollare. Poi con gli amici ritrovati si resta svegli per notti intere, cercando strategie sicure. Il viaggio è lungo, si deve partire.
Quanta strada fa il treno dell'anima,
porta addosso un lungo brivido mentre parte se ne va.
E la vita è là sul treno dell'anima,
tra ricordi che si buttano cambia svelta la realtà.
E la vita è là sul treno dell'anima.
Guardi dall'alto il tuo passato, conquiste rapide e vorticose, quanti sorpassi mozzafiato. Il prezzo a volte è stato salato, ma se ti mischi fra la gente, magari incontri un uomo vero e ti accorgi che non sei sincero. Il viaggio è lungo, lungo davvero.
Quanta strada fa?
Come un lampo passa e visita le stazioni dell'età.
E la vita è là sul treno dell'anima,
sui binari delle ipotesi chissà dove arriverà.
Il treno dell'anima.
E
Il treno dell'aneo ci porta alla conclusione del Popolo del Blues, puntata lunghissima, Giulia.
Sì, stasera siamo andati lunghi, abbiamo avuto tanti ospiti, però puntata bella ricca qui al Popolo del Blues.
Certo.
Tanta musica, tante parole.
Allora, Fuochi Artificiali, abbiamo avuto ospite Stefano Nerozzi col suo bellissimo album, e poi Machine Messiah, un gruppo storico che aveva partecipato e con onore a Rock Contest. Bene, Giulia, noi ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana, parleremo dei tanti festival che arrivano, e quindi Fabrizio Berti,
Giulia Nuti
salutano tutto il Popolo del Blues.